Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta vi arriva dagli studi di Roma da parte di Luca Collodi. Il funambolo di oggi torna a parlare di disabilità, ma in particolare di come la disabilità è percepita dalla società italiana. E cercheremo di fare questa analisi con il professor Elio Guzzanti, che è il presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Cesare Serono, già ministro della Sanità. Benvenuto alla Radio Vaticana, professore.
Grazie.
Avremo modo poi tra qualche istante di collegarci in diretta anche con Don Vinicio Albanesi, che è il presidente della Comunità di Capodarco. Questa ricerca sulla sanità, professor Guzzanti, è stata fatta dalla Fondazione Cesare Serono in collaborazione con il Censis.
Sì.
E c'è un primo dato che emerge, che la società italiana ha paura della disabilità. In che modo ha paura?
Non ha paura, non riesce a identificarla se non nella disabilità motoria, che certamente è un limite gravissimo per moltissime persone, ma non è, diciamo, la prevalente. Quella che invece è la grande assente è la disabilità intellettiva, e quella è veramente, dire, sotto traccia, non nominata, mai conosciuta, ed è importantissimo perché colpisce soprattutto l'età evolutiva.
C'è la possibilità di entrare in relazione con persone disabili? Che cosa emerge dal pensiero della gente?
Oh, la maggior parte della gente, anzi, dice che se dovesse entrare in relazione con persone disabili sentirebbe un sentimento di solidarietà, di vicinanza, di volontà di aiutarli. Direi che le persone indifferenti o paurose sono la minoranza. E però, quando andiamo a dire ma le disabilità, perché non c'è la disabilità, ma le disabilità, che cosa sono? Perché almeno tre disabilità, quella motoria, quella intellettiva e quella psichica, hanno esigenze totalmente diverse. Ed ecco perché la Fondazione Serono, un progetto triennale, ambizioso, che vuole approfondire il tema per poter poi vedere in che maniera la domanda che viene dalle persone e dalle famiglie viene tradotta in offerta e, diciamo, conoscenza e competenza da parte delle istituzioni, è una sfida che serve non a criticare nessuno, ma a costruire.
Professor Guzzanti, questo è il tema dove stiamo andando. Le istituzioni, i governi, lo Stato, usiamo questo termine che è così importante, oggi spesso non rivalutato, è vicina alle famiglie che hanno persone con disabilità? Se ne occupa? Aiuta? Oppure, poi lo sentiremo anche da Don Vinicio Albanesi, le famiglie che hanno in casa disabili sono lasciate a se stesse, sono abbandonate?
No, dire questo non è giusto. Per esempio, abbiamo la legge 104 del 92 su, diciamo, il concetto di handicap per la persona handicappata, i diritti, le priorità, eccetera. È una legge quadro che ha indirizzato moltissime iniziative. Il dramma, o se volete il fatto singolare, è che in tutti i paesi, non solo in Italia, tutto ciò che è sociale, che si dovrebbe integrare con la sanità, fa parte di organismi diversi dalla sanità stessa. Gli inglesi, che noi tanto guardiamo il modello Beveridge, la tutela della salute, però poi l'anno scorso hanno detto che gli servirebbe anche un National Care Service, cioè una struttura che venisse incontro a questo, mettendo le mani avanti, dicendo quella però non sarà gratuita.
Professor Guzzanti, leggendo una sintesi della vostra ricerca, emerge che c'è nella società una disabilità che si vede e una disabilità che non si vede. Lei lo ha già accennato poco fa. Qual è la disabilità che si vede e quella che non si vede?
La Censis ha parlato dell'indagine multiscopo che fa l'Istat. Quella relativa al 2005 parla di 2.400.000 disabili e, però spiega subito che lo strumento utilizzato da loro, essendo fondato sull'attività motoria, non riesce a cogliere tutto ciò che invece riguarda le disabilità intellettive e gli stati di disturbo cognitivo e di malattia mentale. Dall'indagine, tra l'altro, sono esclusi i soggetti di età inferiore a 6 anni e tutte le persone istituzionalizzate.
In una società dinamica, in movimento, che pensa a un'efficienza, soprattutto a partire dal lavoro, ma anche nella vita privata, voi invece da questa ricerca fate emergere un dato che sembrerebbe in controtendenza, cioè che aumentano in Italia le persone disabili. Siamo oltre i 4 milioni di persone.
Forse in questo caso il Censis ha messo insieme disabilità e non autosufficienza, che non sono la stessa cosa. La non autosufficienza si manifesta quasi sempre in età avanzata, in persone che hanno avuto e hanno malattie croniche, spesso più di una malattia cronica contemporanea, e che a un certo momento determinano, specie nell'età molto avanzata, nelle persone in condizioni socio-economiche svantaggiate, un problema di non autosufficienza, cioè non me la cavo da solo, ho bisogno del supporto della famiglia o se non della famiglia dei servizi. La disabilità, le disabilità, quelle intellettive, sono invece condizioni che si manifestano addirittura a partire dall'epoca prenatale, perinatale, nell'infanzia. Come lei sa, si sta discutendo adesso del se il fatto che gli alunni che crescono disabili nelle scuole, il numero di alunni disabili è passato da 160.000 nel 98 a oltre 180.000 ora, mentre il denominatore, cioè la popolazione 0-18, è diminuita. Com'è questo fatto? E allora il dubbio che sia una cosa per favorire insegnanti di sostegno. Non è così. È che ci sono problemi che prima non venivano considerati. Quindi noi ci battiamo per questo. D'altra parte, una legge recentissima di ottobre sui difficoltà di apprendimento ci dice che la dislessia, la discalculia, la disgrafia, la disortografia fanno di un bambino qualche volta una vittima innocente di fronte agli altri, non saper fare una cosa, quando invece con modelli adeguati di intervento rieducativo queste cose si correggono. Quindi non è che tutti sono disabili a vita, purtroppo, però una quota di queste persone è disabile a vita. Poi c'è una quota molto più ampia di disabilità intellettiva che ha un limite di intelligenza inferiore a quello considerato medio e che però nella società vivono e hanno, il bisogno di essere sentiti dagli altri come vicini, con affetto. Non sempre questo succede, non tutti sono disposti a capire, a comprendere, ad aiutare, però devo dire che la gente è molto migliore di quello che sembra.
Saluto Don Vinicio Albanesi in collegamento telefonico da Roma, presidente della comunità di Capodarco. Benvenuto Don Vinicio. Ancora qualche istante, sentiamo se Don Vinicio è in collegamento. Dalla regia è caduta la linea, la riprendiamo a breve. Ricordo che stiamo analizzando una ricerca della Fondazione Cesare Serono in collaborazione con il Censis sulla percezione della disabilità nel sociale. In studio abbiamo il professor Elio Guzzanti, che è presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Cesare Serono, e torno a salutare Don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco. Don Vinicio, ben trovato.
Buongiorno a voi tutti.
Grazie. In studio, come avrà sentito, il professor Guzzanti, già sì, ministro della Sanità. E anche a lei, io mi permetto di usare forse un'espressione molto giornalistica, che è questa. La disabilità oggi in Italia è una questione, volgarmente parlando, di quattrini, secondo lei?
E anche di quattrini, perché la disabilità non è stata mai concepita come un bisogno costituzionalmente garantito. È stata sempre marginale, è stata data una risposta monetaria con l'assistenza, con l'assegno d'accompagno, con la pensione sociale, e quindi non è un diritto esigibile, quindi è sempre marginale e va nelle ondate caratteristiche delle crisi economiche, finanziarie e via discorrendo.
Questa situazione da chi dipende? Cioè, mi spiego meglio, la società in qualche modo è responsabile di cioè non si rende conto della disabilità, è responsabile di non porre il problema in termini corretti, e quindi poi chi ha responsabilità politiche ne approfitta e lascia tra le pieghe delle istituzioni queste tematiche?
Ma sì, c'è una specie di arretratezza profonda, e faccio degli esempi: per la luce, per la scuola, per l'ospedale, per i telefoni, per le strade, c'è la coscienza che dice tutti hanno diritto ad avere ciò che una società civile offre. Se uno già ha un fratello disabile, o già un nonno a casa, o già una persona che ha problemi psichiatrici, questa cultura non c'è. Quindi ciascuno è costretto poi ad andare sul territorio a secondo delle sensibilità, delle occasioni, delle storie, a andarsi a trovare una soluzione. È proprio, penso addirittura costituzionalmente, che ci sia un'arretratezza, per cui è affidato, diciamo, a risposte marginali, non sostanziali, di una società che pure per altri aspetti è matura, è democratica, è attenta ai bisogni di tutti i suoi cittadini.
Don Vinicio Albanesi, nella sua lunga esperienza anche nella comunità di Capodarco, che difficoltà trovate, le maggiori, nell'aiutare le persone disabili?
Ma le troviamo in questo senso: prima di tutto la disabilità fisica, in qualche modo la sua autonomia, e penso in linea generale, per carità, ha trovato una sua collocazione, eccetto i problemi, diciamo, gravissimi. Invece sulla disabilità mentale c'è ancora un magma, per cui il bambino viene fatto nascere, crescere, anche se ha problemi, poi man mano che questi problemi si evidenziano, sto ragazzo e poi sto adulto e poi sta persona grande viene abbandonata alla famiglia, la quale tra l'altro, invecchiando, non è più in grado di rispondere. Quindi c'è una specie di zona grigia in cui galleggiano poi persone, perché le persone oggi capano di più sia alla nascita sia anche all'età avanzata.
Professor Guzzanti, le parole di Don Vinicio sono molto significative. C'è la possibilità, grazie anche alla Fondazione Serono, a questa ricerca con il Censis, di dare una parola di speranza? Può cambiare qualcosa in prospettiva, secondo lei?
Condivido pienamente quello che ha detto Don Vinicio, non è però che manchino i principi. Dicevo prima, la legge 104/92 è una legge con diritti teoricamente esigibili. In realtà poi però la cosa è questa: dovrebbe essere in capo ai comuni, ma i comuni nel 2010 arriveranno a spendere 6 miliardi per interventi e servizi sociali, e peraltro c'è una mescolanza fra interventi finanziari e servizi veri e propri, e consideri che il Servizio Sanitario Nazionale sta sui 106-110 miliardi, quindi è una situazione completamente diversa. Però la opportunità del federalismo fiscale a livello comunale porterà a vedere quali sono i veri bisogni, e allora dovrà emergere, perché è così. La disabilità intellettiva considera che l'OMS nel 2007 ha fatto fare un'indagine ed è uscito un atlante su 143 paesi. E di fatto la disabilità mentale è invisibile, perché è mescolata con il resto, anche perché non c'è addirittura neppure una terminologia unitaria Per esempio, c'è chi la chiama ritardo mentale, chi la chiama learning disability e chi la chiama disabilità dello sviluppo, quindi siamo così. Però ora è il momento in cui i comuni devono fare delle scelte e capire dove allocare le priorità. Dico per dire, fra una notte bianca e servizi a certe persone, credo che sia facile la risposta qual è la priorità, vero? E allora, in condizioni di ristrettezza, certe cose vanno mirate, sapendo però che esiste il problema. Quindi lo scopo nostro, che stiamo cercando di raggiungere insieme, è quello di rendere, diciamo, consapevoli le persone che esiste il problema, che le famiglie le hanno tutte sulle loro spalle, che le dobbiamo aiutare, non sostituendolo, ci mancherebbe, ma informandole, formandole e sostenendole. Questo è il sistema, diciamo, di fare vicino a casa, nella comunità. E qui apro una parentesi: senza un'assistenza primaria, oggi si usa dire cure primaria ed è un errore fondamentale, perché abbiamo cambiato il Ministero della Salute, il Ministero della Sanità in salute, perché vogliamo la promozione della salute, la prevenzione della malattia, eccetera, e queste le chiamiamo cure, a parte l'inglese in cui queste si chiamano care e non è cura ma assistenza, a parte il fatto che noi abbiamo i livelli essenziali di assistenza, non di cura, ma il concetto è che i medici, in medicina generale, i pediatri di libera scelta, le persone sul territorio, direi le farmacie, eccetera. E non dimentichiamolo, la rete di 25.000 parrocchie, che sono un tessuto preziosissimo nella comunità, come sentinelle avanzate, come persone che possono informare le persone che non sanno, è una grande rete che noi possiamo porre a sostegno di queste persone, perché è ora di farlo.
Don Vinicio, ha sentito le parole del professor Guzzanti, cosa ne pensa?
Penso che da una parte c'è anche una confusione di tipo costituzionale, perché da una parte è il comune che si deve occupare di questo, poi però in realtà ci sono le regioni, cioè ci sono le linee guida del ministero, i livelli di assistenza non sono stati definiti, le risorse ondeggiano, perché per la scuola è vero che è in carico al comune, però il comune non è che possa dire in questo mio comune non c'è scuola elementare, invece in tutto il mondo assistenziale c'è questa diciamo vaghezza, che poi significa sofferenza, significa abbandono, significa una forma, cioè l'obbligatorietà della risposta sociale.
Lei pensa che il federalismo possa in qualche modo mettere ordine?
Beh, io le rispondo speriamo, perché poi nel federalismo non è che gli egoismi si attenuano, potrebbero anche diventare più feroci, per cui questa parte marginale diventa sempre più marginale.
Comunque,
io allargare il discorso, ma se si pensa alle povertà...
E questo è il punto finale con il quale io volevo chiudere il collegamento con lei. Mentre aumentano i poveri in questo paese, aumentano anche le persone disabili. Questo è il dato, direi drammatico, che noi abbiamo davanti rispetto a una società che ha un'evoluzione invece sempre più efficientista. L'ho ricordato prima, e forse questo è proprio il problema.
Indubbiamente, perché poi il rischio si sta verificando anche in termini, diciamo, di sanità. Ci sono alcuni sintomi che dicono, se vuoi questo servizio aggiuntivo o più raffinato, incominci a pagarlo. Io non vorrei che la tendenza sia nel vecchio schema ricchi e poveri. Vecchio è sempre presente come rischio. Chi è ricco può curarsi, chi è povero si arrangia.
Grazie a Don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco, e buon lavoro.
Grazie a voi.
Professor Guzzanti, abbiamo ancora un paio di minuti da dedicare e io farei una parentesi sull'impegno della Fondazione Cesare Serono su questo fronte. Perché avete scelto questo tipo di binario da percorrere?
Perché i disabili aumentano, e qui bisogna dirlo, perché sono oggi curati meglio di prima. Oggi le diagnosi, i trattamenti, la possibilità di non curare la malattia fondamentale che ha creato poi la disabilità, ma tutte le comorbidità, complicazioni e ostacoli che si pongono in gran parte sono stati, diciamo, superati. E consideri che un bambino con la sindrome di Down negli anni 40 arriva prima dei 10 anni, adesso arriva tranquillamente a 60 anni ed oltre, e questo succede in molte altre patologie. Negli anziani anche, lei sa benissimo che il nostro non è solamente un paese vecchio, come si dice, dal basso, cioè perché la denatalità lo ha fatto diventare vecchio in percentuale, ma lo è dall'alto, perché è un paese longevo. Ma la longevità senza qualità della vita, cioè una longevità che non sia accompagnata da riduzione della disabilità, sarebbe un guaio. E invece l'OCSE ha indicato nel 2007 che 4 paesi mostrano una tendenza positiva di longevità con riduzione della disabilità: l'Olanda, la Finlandia, la Norvegia, la Danimarca, scusi, e l'Italia. Quindi quello che stiamo facendo non è piangerci addosso, ma al contrario, dato che stiamo facendo delle cose, diventi visibile tutto e allora si provveda. I comuni, dicevo, nel fare i loro conti in tema di federalismo fiscale dovranno vedere bene qual è il loro bilancio e fare delle scelte. Queste scelte non possono essere a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, perché è un dovere sociale, morale e cristiano.
Io ringrazio il professor Guzzanti, Elio Guzzanti, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Cesare Serono, per aver approfondito questa ricerca in collaborazione con il Censis sulla percezione della disabilità nella società. Noi abbiamo cercato di approfondire anche questo tema. Amici ascoltatori, noi abbiamo terminato questo programma. Grazie per la parte tecnica agli amici Giuseppe Mauriello, per la regia Maria Serena Tullio e Elena Colson. Io ringrazio anche Chiara Ippolito, che ha in qualche modo collaborato anche per la redazione di questo programma. Da Luca Collodi è veramente tutto. La linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.